Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Viaggio indietro nel tempo, cos'è? Mi sento un po' vecchia.
L'hai riconosciuta?
Sì.
Oddio. Sei l'unica, perché tu hai relazione.
È l'Elsa Riccadonna che ci regala queste.
È la Valeria Dalcore che indovina sempre, per fortuna, perché qui in studio, intanto benvenuti a tutti su Fifth Avenue, il nostro regista, quando ho proposto questa che è la sigla di Super Vicky.
Di Super Vicky, la magnifica Super Vicky.
Mi ha guardato come se avessi quattro teste e nove braccia. Ma è stato per noi un telefilm caltissimo.
Sì, io me la sognavo, voglio avere un'amica come Super Vicky.
Anche a me piaceva un sacco Super Vicky. Bene, allora.
Bene, e con questo salto indietro negli anni un po' 70-80 direi.
Sì, da noi è andato in onda fine 80.
Fine 80. Ecco, benvenuti a questa terza puntata.
È una terza puntata che vi regalerà grandi emozioni, io non vedo l'ora.
Come sempre, d'altronde.
Sì, però, non lo so, oggi c'è nell'aria, sì, oltre a su fumigi di balsami.
Sì, allora non potete
capire. Alpine, perché io sono raffreddata.
Peccato che, questi profumi non arrivino fino a voi, perché sarebbe veramente un'atmosfera perfetta. Sembra di entrare in un grande suffumigio, in una, no, in una di quelle baite anche in Trentino, dove vai a fare quelle spa, dove fai a fare le cure per le
viere. Ho seguito il tuo consiglio, sono andata in Svizzera a fare la pecora, come mi avevi suggerito giustamente.
Mi hai portato a casa.
Ho portato le erbe balsamiche.
Le erbe balsamiche.
Cioè, non scadiamo subito.
Però ecco, sì, farebbe molto bene anche a me. I casi sono due: o torno a casa con raffreddore perché la Elsa me lo passa, o mi curo.
No, ma questa è prevenzione.
È tutta prevenzione. Filate la testa nelle erbe balsamiche, la Svizzera.
Svizzero.
Bene, benvenuti a tutti voi. Sono le 17:07. Rimaniamo in compagnia fino alle 19.
Esatto.
Con tanta bella musica che scegliamo per voi, con tante belle notizie, serie balenghe, come direbbe. C'è un po' di tutto. Ci sono due ospitoni oggi.
Tanta bella gente.
Ci buttiamo tra i sapori della tavola in tutti i sensi, perché sì, dal bere al cibo oggi è un tripudio.
Sì, oggi proprio la facciamo completa. Peccato che non faremo un cin cin, però lo facciamo virtuale.
Lo facciamo virtuale. Bene, iniziamo da una notizia che ci è piaciuta moltissimo in questi giorni.
È una notizia coccolosa.
Ed è comoda, perché è a Milano, quindi potete, intanto che vi fate un giretto, vi potete andare a bere qualcosa
con il vostro gattino. E potrete coccolare anche altri gattini, esatto, perché apre appunto a Milano il primo Cat Café, un bar dove poter coccolare e accarezzare i gatti. Certo, ci sono anche delle regole in questo bar, in questo coffee bar a Milano in Viana Potorian, che apre il 23 ottobre. Ci saranno dei gattini trovatelli che potrete accarezzare, coccolare, ma non dovrete dargli da mangiare, quindi li potete solo coccolare.
Quindi, insomma, diciamo, li illudiamo un pochino, perché sì, questi vengono coccolati in un caffè.
Ci pensano quelli del bar a dargli da mangiare.
Sì, però insomma, dopo.
Ma dopo sono... diventano amici grassi.
Però, allora, bisogna sempre, cioè, sì, è vero,
diventano amici ciccioni dopo.
È vero anche questo. Soprattutto se sarete un attimino osservati, è tutto normale, cioè nel senso, ecco, bere il caffè magari con mangiando la torta con attorno una schiera di gatti è assolutamente regolare, perché basta ci sia il cibo, poi sono molto golosi senza stare lì a sapere che cosa state mangiando, se è adatto o no, i gatti loro vi osservano.
Però è anche questo un modo per sensibilizzare appunto a questi gattini trovatelli e randagi, perché il locale promuoverà degli incontri con le persone sul rapporto con i gatti e tutti gli animali, insomma, perché noi siamo sempre dalla parte appunto dei gattini e di tutti i cuccioli che non devono essere abbandonati. Quindi
esatto,
noi vi diciamo un cane o un gatto è sempre una bella compagnia, ma non abbandonateli, piuttosto esatto. Non prendeteli.
Esatto, pensateci due volte, soprattutto non regalateli così a caso.
Magari fate una prova al Cat Caffè, se vedete che vi
esatto. C'è da dire che l'esperienza milanese non è la prima certo. In Italia, perché ad esempio c'è il primo Neco Caffè, che è nato qualche tempo fa a Torino, ed esiste già quindi questa realtà. Lunedì in pausa gatti in relax, dice, quindi sono chiusi il lunedì, ma dal martedì alla domenica dalle 11 alle 23 sono sempre aperti e vi potete circondare. Neko, si chiama Neko perché in giapponese Neko vuol dire gatto, e da lì Neko FFFF, che le F sono il soffio del gatto, questi sono un attimino patiti, però insomma ecco, hanno creato questo luogo per far sentire a casa i gatti e accogliere al meglio anche gli umani, ecco. E nello stesso modo insomma apre a Milano, questo invece è più un bar caffè attrezzato proprio per i bipedi, ecco, sì, esatto. E dopo però ci sono i gatti randagi e trovatelli, che hanno trovato accudimento e amore nella nuova famiglia del bar, il locale ovviamente promuoverà degli incontri anche.
Sì, l'idea è venuta a due giovani milanesi, Alba Galtieri e Marco Centonza, che hanno fatto una bella cosa, noi li sosteniamo. Se avete voglia di fare un giro a Milano, fermatevi per una pausa caffè al Cat Caffè.
Esatto, e rimanete con noi perché adesso è il momento di ascoltarci un brano, ma tra poco parleremo anche di altre belle iniziative milanesi, insomma c'è un po' di tutto, dai giardini pensili al piano cibo, ma anche vabbè Mondadori Rizzoli, vediamo.
Hai già sganciato la bomba. Ascoltiamoci allora 100 Miles. Come here and visit my world, did history, shining stars, all love is the only way. Don't get lost as I'm waiting, summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray skies. You and me is more than lonely days. It's our time to go, dance with me one more time. History, shining stars, all love is the only way. Don't get lost as I'm waiting, summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than great skies. You and me is more than lonely days. It's our time to go, dance with me one more time. One more time.
Radio Base Break.
Idraulico, elettricista, falegname, muratore, imbianchino, giardiniere. I traslochi! Uffa! In questa casa servirebbero tutti!
Calmati! Chiama i servizi OK. 0376 17 80 099 331 95 66 36 6. È un gruppo di artigiani associati per interventi a Mantova ai prezzi più bassi di mercato. A Modena, Parma e Reggio Emilia ci sono da anni. Guarda il sito
www.iserviziok.it.
Finalmente! 0376 17 80 099 331 95 66 36 6.
Pareri distorti.
Pareri distorti.
90 secondi per capire qualcosa assieme ogni giorno alle 9 e 19.30. Vi aspetto su Radio Base, ovviamente.
Sono morbidi, gustosi, appetitosi, friabili, croccanti, stuzzicanti. Sono i prodotti che ogni giorno Arvati Pane sforna per voi. Ora, un motivo in più per passare a trovarci. Il piacevole angolo caffetteria. Arvati Pane, un mondo di cose buone. In via Stradella 18, a Stradella di Bigarello. Telefono 0376 45 270.
Conviene fino al 14 ottobre.
Tanti prodotti in offerta 2 per 1, come merendina colazione più Kinder, 300 grammi, confezione da 10 pezzi.
Nei supermercati Coop Consumatori Nord-Est.
2 per 1, la convenienza per tutti.
La pubblicità di Radio Base è da sempre un sicuro punto di riferimento per chi vuole farsi conoscere o ricordare. Telefona allo 0376 38 09 49. I know.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue di nuovo con voi in diretta, ben rientrati, ritrovati se eravate già sintonizzati, benvenuti se vi siete sintonizzati adesso, ma vi siete persi poco alla fine, eh? Noi
sì,
siamo
sono un intro
alle battute iniziali, quindi insomma adesso c'è tanta carne al fuoco, ecco. E un po' la cucina è il leitmotiv di questa puntata.
Sì, ci sono delle volte in cui selezioniamo delle notizie senza rendercene conto dello stesso filo conduttore.
Che noi abbiamo delle connessioni neurali che
esatto,
sfidano
esatto.
La logica.
E niente, allora, visto che tra un po' parleremo di cibo, ma in una chiave particolare con un ospite speciale, in realtà adesso vogliamo parlare, agganciarci a Milano, di cui parlavamo sì. Poco fa. Abbiamo visto il Cat Café, in realtà la sensibilizzazione a Milano attorno al cibo e alla solidarietà è molto più ampia, va ben oltre anche insomma avvicinarsi anche in questo modo originale agli amici a quattro zampe, perché c'è un piano cibo che parla di mense a chilometro zero e orti affidati a famiglie in difficoltà. Si sa che con la crisi si sono messi in moto moltissimo questi meccanismi di aiuto consapevole e solidale, grazie a Dio ci sono, esistono,
certo.
E quindi ci sono molti soggetti che portano avanti delle politiche, specialmente nelle grandi città dove il bisogno è ancora più marcato, imitando anche esempi virtuosi di altre città nel mondo.
Sì, anche perché da una parte a Milano abbiamo la Milano di Expo e quindi una sensibilizzazione mondiale, cosmica più che mondiale direi, e dall'altra abbiamo una città che è una città con tanti abitanti, con poco spazio e anche con un'emergenza che è quella delle famiglie in difficoltà, ma non solo, anche dei migranti che comunque vengono reindirizzati nelle varie città italiane. Quindi l'idea con questa food policy che dovrebbe essere attuata, speriamo, entro il 2020, è quella anche di una sorta di recupero, cioè di recuperare anche tanto cibo buono che però per una legislazione anche sbagliata magari viene sprecato e quindi a fine giornata non viene riutilizzato. Quindi insomma è un'idea anche di rendere attiva la popolazione,
sì.
Appunto dando spazio anche a una coltivazione fai da te.
Esatto, anche perché no, recuperando degli spazi urbani,
certo.
Perché spesso gli orti nascono là dove c'è bisogno anche di creare socialità o comunque ci sono delle aree magari abbandonate che hanno bisogno di riqualificazione. Là dove l'aria va bene e il terreno può ospitare, l'orto può essere un'ottima occasione. Lo si fa già in molte scuole, lo succede anche a Mantova, insomma in tante sì. città ormai l'orto accompagna anche un percorso educativo. A Milano succede proprio questo, ovvero per garantire cibo sano per tutti si può puntare sul chilometro zero o destinare una parte dei terreni di proprietà pubblica agli orti per chi è in difficoltà economica. È una strategia di una Milano che appunto soggetto particolarmente sensibile e che nei prossimi 5 anni verrà seguita dal comune in tutte le scelte amministrative. Quindi il comune è comunque a disposizione per tutti coloro che ecco, intendono applicare questo genere di politica. L'educazione alimentare può avvenire anche nei mercati comunali, perché gli sprechi andrebbero combattuti in tutta la città, salvando dalla pattumiera e recuperando ovviamente le eccedenze a ogni livello, dalle mense ai condomini, perché sono tantissime i contesti in cui si spreca.
Soprattutto le mense, anche perché si potrà coltivare anche in modi alternativi, sul terrazzo, in verticale, e secondo me questo potrebbe avere anche un impatto positivo che va a colpire soprattutto la popolazione tra virgolette più anziana. Si dice che l'Italia è un paese di vecchi, senza offendere nessuno ovviamente, però l'età è più avanzata e magari anche chi ha la possibilità di occupare del tempo e tenersi impegnato, come dicevi tu, è anche un modo per socializzare,
esatto,
facendo qualcosa,
esatto,
di buono.
Mi viene in mente che non abbiamo ancora parlato dell'Expo noi ultimamente, ma lo faremo, apriamo questo capitolo, sì, perché entrambe ci siamo andate, quindi nei mesi scorsi abbiamo ipotizzato quella, esatto, sarebbe poi stata l'Expo, e soprattutto in fase di costruzione quando ancora non esisteva. Adesso che l'abbiamo vista con i nostri occhi, mi viene in mente comunque che in effetti l'idea del giardino verticale è presente in molti padiglioni,
sì.
Non solo Israele ma anche Stati Uniti, ci sono diversi padiglioni che hanno proposto proprio sia a livello così di design, di puro design e di colore, ma anche a livello di politica proprio, questi giardini in verticale o colture, anche spesso anche erbe, le erbe molto, cioè,
sì,
da cucina,
anche perché se ci pensiamo introdurre anche una nota verde che può essere anche una coltivazione di ortaggi, non, sì, solo fa bene alla persona che se ne occupa, ma crea un micro ecosistema,
sì,
che può assorbire l'inquinamento acustico, tutte le polveri sottili, cioè è un
aiuto
che aiuta,
esatto,
quindi insomma
esatto,
ci possono provare e secondo me potrebbero venire fuori delle cose interessanti.
Esatto, questa delibera a Milano che è legata anche al piano, al patto sulle politiche alimentari urbane che verrà firmato proprio da 100 città internazionali e consegnato il 16 ottobre al segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, quindi nell'ambito di Expo, prevede appunto la politica locale della food policy. Palazzo Marino ha chiamato il documento così, che si ispira in questo modo e si ispira ai modelli di altri centri come Londra e New York. Hanno coinvolto già 700 persone, da ricercatori e cittadini, ed è un documento di indirizzo che punta al 2020 e verrà applicato dall'amministrazione, dalle società partecipate, e si allargherà anche alla Grande Milano. Quindi...
Ecco, c'è un esempio che è quello dell'accordo tra Milano Ristorazione e il Banco Alimentare, che nel 2014 ha permesso di recuperare per strutture caritative 54.000 passa chili di pane, più di 100.000 chili di frutta, insomma, ecco. Direi che i numeri sono dalla loro parte.
Dalla loro parte, ci sono altri numeri che però sono agghiaccianti, perché i numeri del bisogno sono questi: 225.000 persone che vivono in condizioni di povertà e 250 pasti a domicilio distribuiti, scusate, 250.000 pasti a domicilio distribuiti dal comune.
Ecco, per chiudere,
sì,
parlando appunto di Expo, l'hai visto tu, l'ho visto io, Padiglione Zero, c'è un'installazione
che parla, proprio di,
parla proprio di quanto cibo noi sprechiamo, insomma, solo vederlo apre molto.
Siete ancora in
le
tempo,
coscienze.
Sono 3 settimane per guardare ancora Expo e insomma andateci.
E
non perdetevi il Padiglione Zero, che è quello che insomma mette un po' d'accordo tutti,
esatto,
in effetti.
Sì.
Dopo
il Padiglione Italia
si possono aprire grandissimi capitoli, ma il Padiglione Zero è il miglior modo per iniziare la visita. Andiamo avanti con la musica,
oh,
e tra poco torniamo, intanto ci facciamo New Radicals.
Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. She is a lady still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars up in the sky?
Captain.
Abbandoniamo il tema del cibo, ma ne parliamo in una chiave diversa. Siamo molto contenti di avere questa nostra prima ospite, è un onore, perché è una persona straordinaria, una chef di gran classe, insomma io l'ammiro molto perché nutro un'invidia buona ma fortissima per chi riesce a creare con pochi ingredienti dei piatti squisiti, perché io sono in cucina, sono una frana. Ma adesso ce lo racconterà meglio lei e i nostri microfoni, Monica Bianchesti. Benvenuta Monica.
Grazie, grazie mille.
Allora Monica, dobbiamo un po' dissipare un quesito, cioè si dice chef o cuoca? Perché io ricordo un articolo di Roberta Corradini, diceva, ma insomma una donna che cucina è uno chef o è una cuoca? A te la risposta.
Allora io preferisco cuoca.
Ok.
Visto che siamo in Italia e quindi utilizziamo questo termine, no, per quanto mi riguarda, ecco. Gli chef sono i cuochi professionisti, quelli che lavorano in cucine da ristorante, quindi è giusto chiamarli chef, un nome così più internazionale, più riconoscibile. Però visto che io non ho un ristorante e lavoro prevalentemente in casa, visto che sono anche mamma, faccio la cuoca per mia figlia fondamentalmente, quindi cuoca.
Ecco, benissimo, era la risposta che volevo, mi piace.
Okay.
Molto. Io nella tua bio e anche quando ci siamo incontrate, insomma, mi raccontavi che tu hai inforcato il tuo primo grembiule a 7 anni per fare una torta marmorizzata, cioè parliamone Monica, ma cioè io non la so fare a 33, ho fatto impazzire il budino, adesso mi devi spiegare com'è possibile a 7 anni la torta marmorizzata.
Ma è una delle torte più facili da realizzare. Mi ricordo che era la 4/4.
Ah.
Sì, era burrosissima, tipo 300 grammi di burro, 300 grammi di zucchero, 300 grammi di farina. Ed era veramente facile da fare. 3 uova, del latte, per amalgamare poi il tutto, ed era molto zuccherina, anche fin troppo. Però una volta quando ero piccola le torte erano così, cariche di burro, oppure di olio, di margarina, me le
sì,
ricordo, soffici, alte, molto grandi, ed erano quelle che hanno accompagnato tutta la mia infanzia.
Monica, innanzitutto benvenuta, sono Valeria.
Grazie.
E siamo la voce doppia. No, ascoltando questo, in effetti, cioè io, a me viene proprio in mente la nonna, perché la nonna sì, ci ha sempre abituata ai sapori strong, non tanto
esatto,
saporito in termini di forza, di sapore, ma ricchezza, perché solo il burro e l'olio danno questa
belli nutrienti.
Ecco, e quindi esatto, sono sapori che in effetti non ci abbandonano mai, anzi ci hanno talmente tanto abituato che mi immagino che poi insomma torte un po' più leggere forse non ci danno lo stesso gusto.
Perché secondo me hanno anche una componente del ricordo, di prustiana memoria, cioè quando sentiamo
sì,
anche il profumo di una torta di mele o di una torta che faceva,
ci ricorda l'ambiente.
Sì,
insomma,
ma infatti
sì, sì.
Allora io ho fatto la scorsa settimana una lezione appunto sulle torte di mele.
Eccoci.
Ed è questo, infatti mi ricordo che mia madre per confortarci quando eravamo particolarmente stanchi a casa della scuola eccetera, ci preparava sempre una torta di mele. E questo profumo, quando rincasavi, ti rincuorava. Era proprio il profumo di casa. Mia madre è sempre stata una mamma molto attenta e premurosa verso i suoi figli, una mamma chioccia, e ci ha sempre coccolato con il cibo. Forse per questo poi che ho scelto anche la mia carriera, tra virgolette, culinaria.
È un amore, insomma, trasmesso, ecco, in
sì,
qualche modo.
Sì, esatto.
Non per niente, poi tu hai fatto un libro molto bello, che è Dolci Fatti in Casa. Un
grazie,
libro curatissimo, perché oltre alla ricetta tu hai inserito anche degli abbinamenti con dei tè particolari, anche per abbinare un dolce a una bevanda che
sì,
magari può essere un po' esotica, perché di tè ce ne sono effettivamente tanti, quindi anche la creazione di questo libro ti ha un po' riportato anche indietro, immagino, alle ricette di casa tua.
Sì, 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 esatto. Alla fine poi, anche quando sono in corso, per quando si fa un libro, si propone quello che a te piace. Mm. Ecco, la, la cucina, soprattutto uno chef, non è molto democratico.
È per quello che tu sei una cuoca.
Esatto, non sono democratica, non per niente. Mm. Sì, e quindi imponi un tuo gusto. Sì. E quindi sì, devo dire che impongo sempre molto, purtroppo. No, tra questo, sì, purtroppo sì, sono una piccola dittatrice, anche se non sembra, perché poi ho questa figura un po' materna e sembro molto più tranquilla di quello che sono.
Pugna di ferro in quanto di velluto.
Esatto, ma sai, le mamme sono così, devono essere così, o comunque le donne in particolare. Comunque è un consiglio che do anche a voi, voi siete giovani, però io ho 46 anni e sono più navigata di voi, diciamo. Cambiate ma... pugni di ferro, mi raccomando.
Monica, mi viene una curiosità, che è una domanda che rivolgo anche a Elsa indirettamente in questo caso, perché lei è amante dei libri, bibliotecaria, quindi ha un occhio ovviamente su tutto quello che esce anche in libreria. Negli ultimi anni abbiamo visto un'esplosione pazzesca del settore cucina in libreria, c'è un po' di tutto, nel senso che ormai, cioè, chiunque abbia la passione della cucina dice, oh, io scrivo un libro e le mie ricette le metto lì. Mi metto nei panni di chi come te lo fa da anni anche in un ambito comunque mediatico abbastanza 360 gradi, perché tu sei abituata anche alla televisione, sei testimonial, insomma fai corsi, sei un po' più, cioè diciamo sei completa anche a livello di relazione con le persone, con il tuo pubblico. Come si fa, oltre agli affezionati che già ti conoscono e ti seguono, come si fa a, diciamo, fare un po' la differenza anche sul mercato editoriale e in questo caso riuscire ad arrivare ai lettori e a chi ti segue facendo un po' la differenza a livello sia di stile che di proposte, perché è, cioè, è uno scaffale che ti lascia un po' lì. Cioè, io vorrei regalare, non so, un libro a una mia amica di cucina, su di qualcuno che fa, che sa fare cucina, che ha questa passione, ma da chi scelgo, da cosa parto, come si fa?
Allora, da chi scelgo, da cosa parto? Partiamo da qui.
Sì.
Allora, scelgo e parto dalla base. Mm. Dalla base e poi alla fine, che è sempre la tradizione. Mm. Allora, poi mi sposto su un cuoco che mi piace, che mi dà fiducia, e quelle ricette che ho provato, le sue mi sono venute bene, quindi affidabili. Idem anche in rete. E poi mi sposto anche in base ai gusti della persona alla quale poi devo regalare il libro. Adesso effettivamente c'è di tutto. Quando mi capita di incontrare un editore mi dice, ma facciamo un libro e mi dia un'idea. Boh, io trovo di un'idea. Già sono fatto tutto, che poi non è vero. Perché poi si può fare ancora.
No, la creatività non c'è limite, non c'è confine, è vero?
Esatto, insomma. Esatto, infatti. Quindi adesso, sì, adesso si trova veramente di tutto. C'è l'imbarazzo della scelta, si segue anche molto la moda, poi tra l'altro, mm-hmm. Adesso non so se sia moda comunque l'essere vegano o meno, una scelta di vita, eccetera,
sì.
Però si trova anche molto anche in quello. Non ho tempo di cucinare, idem, odio la cucina, anche quello. C'è veramente di tutto.
Ecco. Ma per quanto riguarda il tuo libro, Monica, almeno io, certo, avendolo letto, cioè non ho provato a realizzare le ricette, non perché non mi fidi, ma perché avrei fatto esplodere casa mia, perché io sono completamente inetta. Mi viene da dire che c'è dell'onestà, nel senso che si parte da una base di tradizione, si capisce da come è spiegata la ricetta, che è una ricetta provata, che è una ricetta consigliata, fatta, magari anche modificata, e che soprattutto non va a seguire o a prendere degli ingredienti che molto probabilmente qualcuno dovrebbe girare due città e mezzo per trovarli, cioè nel senso che si rivolge anche a un pubblico che non può avere chissà quali ingredienti, ma può realizzare un dolce buonissimo senza per forza avere così l'ingrediente esotico. Adesso vanno molto di moda queste cose,
sì,
americane,
sì,
che poi hanno anche, sì, poco sapore. Personalmente,
sì, questo è sempre stato anche un po' il mio marchio di fabbrica, nel senso che comunque avendo una matrice così casalinga come la mia, io sono autodidatta, quindi non ho una preparazione da scuola alberghiera e non ho neanche tanto viaggiato anche in varie cucine nel mondo, quindi la mia formazione è venuta qui in Italia e in pochissime cucine, è molto legata al territorio poi, tra l'altro,
certo.
E quindi rimango sempre, sì, un po' ancorata a queste cose. Poi, perché mettere in difficoltà il lettore? non ne capisco il motivo, cioè, quindi non voglio io essere in difficoltà quando realizzo una ricetta e quindi non voglio mettere di conseguenza chi mi compra in questa veste, così, di dover, come dici tu, girare in mezza città per cercare l'ingrediente segreto.
Ecco, allora, prendete il libro di Monica, Dolci fatti in casa, regalatelo, perché come diceva lei, questo è da regalare, fidatevi, perché poi Natale si avvicina.
È da scegliere nel marasma.
Ecco, lo trovate sicuramente, è molto bello, delle foto bellissime. Seguite Monica in TV su Alice e, se avrete voglia, perché sono sicura che è felice di incontrarvi tutti quanti, partecipate ai suoi corsi. E in ultimo, Monica, visto che il tempo è tiranno, noi però ti chiediamo una ricetta facile, ti prego, a prova di Elsa, perché secondo me Valeria è più brava.
No, io non è detto, no.
Io sono terribile, però penso che potresti redimere anche me.
Sì, allora, adesso vi stupisco.
Vai.
Conoscete la quinoa, vero?
Sì.
Benissimo. Allora, mia figlia, appunto perché vi dicevo prima, mia figlia piace molto la quinoa, stasera la cucino. Quindi mettete a bollire dell'acqua, salata naturalmente, versate la quinoa, quello che volete, di solito per lei faccio 120 grammi a testa, aggiungete poi dei pisellini, anche se gelati vanno benissimo, della zucca, in questo caso appunto della zucca mantovana a dadini, portiamo a bollore per circa 13-14 minuti, facciamo cuocere, scoliamo il tutto, condiamo poi con una vinagretta, quindi olio, aceto, pizzico di sale, e mettiamo poi anche delle lenticchie che abbiamo scolato e abbiamo sciacquato per bene. E poi mescoliamo tutto insieme, aggiungiamo, se volete, della rucola piuttosto che dell'insalata, quella che vi piace, mescolate e mangiate.
Buon appetito. Poi noi metteremo questa tua ricetta sulla nostra pagina, così anche tutti quelli che ci ascoltano potranno cucinarla.
Abbiamo forsennatamente preso appunti tutte e due mentre parlavi, cioè abbiamo tutti i punti del
passato. Allora, mi scrivi una mail e poi ti mando la ricetta.
Bravissima.
Va bene.
Noi ti ringraziamo tanto per essere stata ai nostri microfoni, in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
continua
grazie
così e sei un mito, che ti devo dire.
Ma siete gentilissime, carinissime, un bacio a tutti.
Grazie
quanti.
Monica Bianchessi.
Shake with your hair. Word of a click. Word of a click. Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake. Start to shake with your hair. Word of a click. Word of a click. Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose.
about you. There's something 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 about you.
Radio Base Break.
Mercatopoli è il tuo negozio dell'usato. Vendi con noi quello che non usi più. Porta i tuoi oggetti, libera spazio e dagli nuova vita. In un negozio luminoso e accogliente con 1300 metri quadrati di esposizione, porta e vendi le cose di uso quotidiano. Abbigliamento, mobili, oggettistica, libri, articoli da regalo e curiosità introvabili. Mercatopoli, a Porto Mantovano in via Tene 2. Telefono 0376 40 81 43. www.mantova.mercatopoli.it.
Linea Servizi, leader nel settore delle pulizie civili ed industriali. Linea Servizi esegue trattamenti su moquette, cotto e pietre naturali, pulitura pannelli fotovoltaici, pulitura di facciate e monumenti con sistema IOS, servizi di facchinaggio presso clienti. Esegue inoltre installazione di linee vita in quota. Puoi contattare Linea Servizi, il tuo partner nei servizi, al numero 0376 41 54 66.
Ritrovare ogni mattina l'armonia del proprio corpo è una grande sfida. Oggi dormire bene è importante.
Centro del Riposo. Materassi e cuscini che rispettano i migliori standard qualitativi.
Ecologici, traspiranti, di lunga durata.
Per il vostro benessere, letti imbottiti su misura e reti meccanizzate singole e matrimoniali a presidio medico. Esclusivisti prodotti Chiar di Luna e Sogno Veneto.
Centro del Riposo, via Dugoni 19, Mantova. Telefono 0376 32 92 59.
Siamo presenti alla Fiera del Riso Vialone Nano dall'1 al 18 ottobre a Mantova, presso Piazzale Levoni, zona parcheggio favorita.
Grassi e storti sono due aggettivi qualificativi.
Qualificativi se parli di noi.
E ma quindi... se parliamo della trasmissione.
Ah, quella è qualificativissima.
E va in onda?
Il lunedì alle 9.30
e alle 18.30. Dove?
Su Radio Base, ovviamente, e vi aspettiamo.
Tutti.
Di più.
Radio Base, a Mantova, 103.2.
Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
E la...
Beh, ma che schitarrata! Rientriamo con un gran rock.
Rock and roll!
Il nostro Marco Camilli, grazie a Marco Camilli alla regia, lo ricordiamo, non abbiamo salutato prima, lo salutiamo adesso, che ci...
Eccolo!
Eccolo, è sempre lui, coloro delle scimmie, che appunto ci delizia anche con queste basi, questi effettini, grazie, grazie.
Sì, l'urlo delle scimmie ci serve per parlare di questo argomento.
Esatto. No, c'era una notizia così curiosa su Tom Hanks, ma quella ve la diciamo tra poco. Volevamo parlarvi di un fattaccio che, insomma, sapete che è successo, insomma. Ne avevamo parlato quando si ipotizzava, vero?
Sì, noi eravamo state un po' Cassandre, devo dire, nella prima, chiamiamola, stagione di Fifth Avenue, quando c'erano tutti questi movimenti tra due colossi dell'editoria italiana, Mondadori e Rizzoli, e noi diciamo Mondadori e Rizzoli, ma sotto ci sono anche un bel po' di case editrici. E questo matrimonio che non sapeva da fare si è fatto con una transazione.
Dobbiamo solamente aspettare adesso il parere dell'antitrust, vediamo.
Sì, c'è l'antitrust, però è praticamente sta facendo due gighetti di amaro strega in questo momento, sicuro. E vabbè, insomma, una cifra...
Salutiamo l'ufficio stampa dell'amaro strega.
Amaro strega. Cioè, a noi piace, non abbiamo visto la pubblicità, ma però... chi vuole... Ecco, noi siamo sempre disponibili,
esatto.
E questa transazione c'è stata per una cifra, insomma, inquietante, 127,5 milioni.
Sì, che è comunque una cifra
piccolino rispetto al debito gigante di RCS, che è di 526 milioni, conteggiato alla fine di giugno. Quindi in realtà sì, aiuta a respirare un po', ma non del tutto. Quindi si faranno poi altre, ci saranno altre politiche, ecco, di marketing e di finanza stretta e di, per, diciamo così, riappianare questo bilancio. Intanto quello che sta succedendo è questo matrimonio, in realtà è un assorbimento totale, quasi totale, di RCS Libri. Rimane fuori solo Adelphi.
Sì, Adelphi, che ha detto benissimo. Allora il socio di Adelphi ha detto: io mi ricompro
mi
la mia
quota
e esatto. mi svincolo da questo. Tra l'altro hanno trovato anche sto nome come Brangelina, madonna, cioè Mondarizzoli, cioè,
ma che poi io non ho capito, Mondizzoli.
Cioè vengono fuori dei nomi che non si capisce.
Secondo me rimarrà Mondadori, in realtà, perché sì, Mondadori aveva già acquisito anche altre,
la nostra Marina
anche in Audi altre case editrici, probabilmente rimane Mondadori. Intanto comunque la Mondadori, che ha già in Audi PM, Sperling e Kuffer, Frassinelli ed Electa, adesso si porta a casa. Vuoi leggerle tu?
No, fallo tu, perché io mi sento, preferisco commentare dopo.
Allora, Rizzoli International Publication, anche Bompiani, Marsilio, Fabri, Burr, Sonzogno, Etas e tutta la divisione Education,
pari a un 40% dell'editoria italiana. Ma la riflessione in realtà non è tanto su questo matrimonio, fusione, acquisto, sono stati tanti nomi, anche perché la cosa che mi fa pensare sinceramente, da quella che sta dall'altra parte della barricata, no? Dice: leggi, ti prego, leggi un libro, è il fatto che abbiamo un indice, un impatto di lettura vergognoso rispetto a tutti gli altri paesi, ma su questo caso ne stanno parlando tutti, anche chi credo non abbia mai letto un libro in vita
esatto,
sua.
Probabilmente.
E forse questo potrebbe essere un volano interessante per parlare di lettura. Ma perché dobbiamo parlare di lettura quando succedono queste cose? Perché non c'è niente di male nel fatto che ci sia stata questa fusione. Io la chiamo fusione perché secondo me è più una fusione che un matrimonio, ecco, un matrimonio degli altri presupposti. Ma alla fine non possiamo stupirci, perché il mercato lo decide il consumatore, lo decide il lettore. Quindi se il lettore è consapevole, va in libreria e si fa consigliare, sa che esistono anche le piccole case editrici, a cui io farei sempre un grande applauso, a cui va tutta la mia riconoscenza, perché non dimentichiamo che una piccola casa editrice come Keller, saluto Roberto Keller, ha pubblicato Herta Müller 2 anni prima che vincesse il premio Nobel per la letteratura. Un'altra casa editrice piccolissima ha pubblicato La melanconia della resistenza e il suo autore, che è Laszlo Krasznahorkai, ce l'ho fatta dirlo, ha vinto quest'anno il Man Booker Prize. Insomma, non sono stati pubblicati da Mondadori e Rizzoli.
Esatto.
Facciamoci una domanda. Io me la farei.
E diamoci anche una risposta.
No, io meglio che non la dico. Ma io sono, il problema è che io sono di parte, quindi credo che se questi colossi aiutassero e capissero l'importanza delle piccole case editrici, perché a loro non tolgono niente, anzi, cioè l'editoria italiana dovrebbe collaborare in un senso molto più ampio, però sarebbe Biblio Fantasilandia e quindi
esatto.
Stiamo parlando di cose irraggiungibili.
Pensiamo anche alla storia, perché in realtà con l'acquisizione una casa come Rizzoli porta all'interno di Mondadori un bel parco di autori. Dalla parte sua, Mondadori nel 1965 inaugurò la collana Oscar Mondadori con Addio alle armi di Ernest Hemingway, quindi c'è una certa tradizione. È evidente che poi il mercato e le acquisizioni varie che ha spostato tutto all'interno di Fininvest per quanto riguarda Mondadori, e quindi un controllo diverso, molto più commerciale anche per certi versi, e forse un po' meno dedicato al titolo in sé o alla qualità del titolo, perché poi dopo è diventata sempre più grande e ha iniziato a rispondere alle masse a livello di editoria, e quindi è anche un po' questo il timore che si ha, e che ci sia un appiattimento in sostanza di una certa qualità, e soprattutto pensando anche ad alcune collane di Rizzoli che sono molto appunto dedicate all'educazione, alla scienza e a certe branche della letteratura particolarmente.
Tra l'altro Mondadori, che ha una radice mantovana comunque, perché
sì, insomma, esatto,
Poggiorusco,
Poggiorusco, esatto.
possiamo dire che è nata nelle nostre zone. Quello che io mi auguro,
Arnoldo
in questo momento se si sta ribaltando nella tomba oppure si sta leggendo un Oscar Mondadori, chi lo sa, magari gli hanno messo nella...
Per adesso si rivoltano da vivi anche gli autori che avevano provato a raccogliere, Umberto Eco tra tutti, a raccogliere delle firme per dire no a questa acquisizione, ma adesso bisognerà vedere se come sarà anche il domani,
sì,
per quanto riguarda queste...
Però magari facciamo delle scelte consapevoli, quindi sì, aiutiamo noi lettori, l'editoria italiana, a prendere un'altra piega. Magari questa fusione porterà qualcosa di buono, ma se smettiamo di parlarne, cominciassimo a leggere, allora forse abbiamo la possibilità di cambiare le cose. Andate in libreria, acquistate consapevolmente, andate in biblioteca, leggete, come dicevo Elio Pecora, qualcosa resterà.
Bene, con questa ci ascoltiamo La vita com'è di Max Gazzè, ci portiamo un po' sul morale, va là, tra poco.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, stette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'auto meditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è, non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè, ammazzo il tempo provando con l'auto meditazione, canto la pesca. E mi rilascio più che non conosci addosso quel terribile ricordo rimasto di te, indifferente che mentre c'è l'eco di quelle male lingue che mi hanno detto. Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai, sai che ricordo di com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'auto meditazione, canto un po' nella testa. We'll be right back.
piace tantissimo questa canzone.
L'abbiamo straballata.
Sì.
speriamo anche voi, insomma, ecco.
È perché lo ricordiamo che la playlist la scegliamo noi, shazamiamo tutta la settimana.
E vi ricordiamo che domani, visto che ci potete ascoltare in streaming, tutto è sul nostro sito radiobase.eu, potete riascoltarci. Se vi siete persi la prima ora è poco male, insomma, ecco, siete ancora in tempo per recuperare con la seconda. Se ve la siete persa del tutto, insomma, diffondete la voce, potete riascoltarci e sotto alla puntata c'è scritta la playlist, quindi sì, se c'è qualche canzone che vi piace,
riascoltiamo
il vostro Shazam
e anche ricondividerci.
Esatto, magari così. Allora, abbiamo parlato di un po' di tutto, io direi che è il caso anche di salutare a questo proposito chi ci ascolta in streaming,
sì,
in FM, sappiamo che ci sono tanti da Mantova, insomma nel territorio in cui arrivano i nostri 103.2, ma in streaming ci ascoltano da Sermide, da Modena, quindi un po' dalla bassa,
sì,
dalla bassa,
da Sesto San Giovanni,
quindi Milano,
e poi noi non sappiamo chi è, chi sono, ma
però li ringraziamo
tanto, cuore. Da Düsseldorf,
insomma, sì, Das Auto. Da quando abbiamo parlato la prima puntata abbiamo avuto un'impennata di ascolti da Düsseldorf.
Insomma, noi siamo contentissimi.
Non sappiamo, poi ci sta monitorando.
Sì. Può essere.
Per adesso cose tedesche di Merkel, le cose
Angela, è lei.
Alle spie da Düsseldorf.
A proposito di spie, che non è proprio spie, ma è un modo per tenerci monitorati, ecco, questa è una notizia che non avremmo mai voluto dare, che ha lasciato anche noi perplesse.
Sì.
Partirà a breve una nuova applicazione che permetterà di recensire le persone. Quindi noi già recensiamo i ristoranti, gli alberghi, insomma sappiamo TripAdvisor e quant'altro, e questa People, così è scritto, sarà questa applicazione che permetterà di recensire le persone, nel senso che potrà mettere il profilo di una persona che noi conosciamo, tra l'altro contro la sua volontà, basta che la regola è che deve essere una persona che conosciamo, di cui abbiamo il numero di telefono, si deve passare un piccolo questionario per scrivere perché conosci questa persona, cioè, da un punto di vista lavorativo o professionale o di amicizia oppure sentimentale, e già qua mi viene l'ansia. Eccoci, tu metti il profilo della persona che vuoi recensire, scrivi quello che vuoi e tra l'altro la persona non può cancellare i commenti.
No, a meno che non si vada a violare le condizioni del servizio.
Sì.
Però, insomma,
è molto sottile,
no,
il confine.
Devo dire che, cioè, mentre ne parliamo, l'unico lato positivo che posso trovare in questa cosa è che spinge le persone, nel terrore di finire su People.
A comportarsi benissimo.
Cioè, uno dice, cavolo, non posso. Se devo lasciare il mio partner, perché
anni di catechismo
polverizzati da People. Così, cioè, la vera motivazione sta dietro, guarda, che si dice dopo uno, se mi lascio un'eccezione negativa, cosa faccio? Non posso più.
No, però c'è un busillibus.
Come TripAdvisor, c'è la possibilità.
Se tu non sei anche tu su questa piattaforma, appaiono solo i commenti positivi, non quelli negativi.
Ah, ok, grazie.
Però se invece sei sulla piattaforma
ti becchi quello che c'è.
E comunque, ecco, verso la fine di novembre sarà disponibile, quindi tenetevi attaccati, aiuto. Si potranno dare recensioni da 1 a 5 stelle, quindi proprio come TripAdvisor, cioè come se magna, vabbè, i propri ex partner, colleghi, il signor anziano che vive nella casa accanto, questi sono gli esempi che vengono fatti, quindi tipo, sai, negativismo, tipo ascolta solo il metal o cose del genere, non ci si può escludere, appunto, però ovviamente bisogna rispettare, vabbè, la classica netiquette, oltre alle leggi su diffamazione, ingiurie, eccetera, e queste naturalmente, immaginate che ogni interazione sociale che avete mai avuto è improvvisamente aperta allo scrutinio della rete, cioè finora voi vi siete comportati come vi pareva, no? E tutti hanno l'occasione di scrivere qua su cosa gli avete fatto,
no,
e darvi un voto.
Però scusami, ma sinceramente
è terribile.
Ma è terribile, e in più, voglio dire, per la privacy, ma com'è possibile?
Ma perché?
Io sono sconvolta.
Tanto per darvi l'idea dell'investimento che è stato fatto, la società ha raccolto 7,6 milioni di dollari finora per questa app, quindi credo che possa avere una certa vita. Bene, con questa positivissima notizia, mi raccomando, comportatevi bene e per iniziare continuate ad ascoltare noi, perché altrimenti
boicottate Pitle. Boicottate Pitle.
Va bene.
Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.